Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, questa è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi fino alle 11. Arriviamo a questo sabato dopo una settimana piena di notizie, una settimana che si è aperta con la discussione in Consiglio Comunale a Milano dell'ordine del giorno a sostegno del cosiddetto Salva Milano. Un voto che ha spaccato il centrosinistra a Palazzo Marino. Palazzo Marino che nella settimana che si sta concludendo ha visto anche la presenza dei magistrati Marcello Viola e Alessandra Cerreti, sotto scorta perché minacciati dalla mafia. C'è stata la prima occupazione scolastica dell'anno al liceo Manzoni e ancora le nomine dei membri del CDA della Scala, con la destra che occupa i posti di potere. E anche il rinnovo dei vertici di Trenord, sperando che le odissee quotidiane dei pendolari lombardi possano trovare finalmente una soluzione, anche se, diciamolo, sembra molto, ma molto improbabile. La prossima settimana occhi puntati invece sul Pirellone, dove martedì andrà in discussione la mozione della Lega, la cosiddetta mozione antiburca. Tutte cose queste che vi abbiamo raccontato, vi racconteremo nelle edizioni di Metro Regione. Oggi qui invece parleremo di lavoro, o meglio di sfruttamento, con una storia che ci racconterà Claudio Iampaglia, e poi di debito, di indebitamento dei lombardi, perché un'ultima ricerca che abbiamo trovato parla di un lombardo su due con problemi di indebitamento, e poi di debito mondiale, con la Caritas Ambrosiana che rilancia la proposta della remissione del debito per i paesi poveri. E allora iniziamo da qui. Iniziamo da giovanissimi che partono dalle coste del Nord Africa. Stefano Ruberto, con la sua trasmissione Uscita di Sicurezza, ha intercettato, seguito e verificato la storia di alcuni di questi ragazzi che sono partiti minorenni e poi diventati grandi troppo presto, che finalmente ora si rivolgono anche ai sindacati per andare a svelare l'ipocrisia che lega immigrazione e lavoro. Insomma, potremmo dire che Milano la salva Mohamed, perché immigrazione e sfruttamento del lavoro vanno a braccetto. Si parla da anni di insicurezza, di clandestini, di barconi, di invasione. E oggi invece vi raccontiamo la storia di un giovane e del suo viaggio, iniziato da minorenne, di una libertà cercata, della violenza trovata, lo sfruttamento in un grande cantiere di Milano, di quelli prestigiosi, dove lui subisce il caporalato mentre la città celebra la sua ricchezza. Il servizio è di Stefano Ruberto e di Claudio Iampaglia.
Giovanissimi che partono dalle coste del Nord Africa per un viaggio e un miraggio di libertà, sfruttati, spremuti, inseguiti, picchiati e infine clandestini e nei nostri cantieri sfruttati un'altra volta, dove pagano il pizzo per lavorare e se si fanno male vengono abbandonati. Succede proprio qua a Milano, nei grandi cantieri che poi vediamo nelle inaugurazioni e nel vanto, ad esempio, del ministro Salvini. Stefano Ruberto, con la sua trasmissione Uscita di Sicurezza, è riuscito a intercettare, seguire e verificare la storia di alcuni di questi ragazzi partiti minori, diventati grandi presto e che si stanno rivolgendo anche ai sindacati, finalmente, per svelarci l'ipocrisia violenta e criminale che lega immigrazione e lavoro, e di cui l'ultimo beneficiario è il prestigio della città, la ricchezza dei suoi imprenditori immobiliari, quelli del Salva Milano, per capirci, perché se ascoltate questa storia, poi lo capite, che Milano la salva Mohamed.
Sei partito dall'Egitto
a
più
Turchia,
o meno, ma in che anni?
Più o meno quasi 16 anni.
Non ancora 16 anni?
Sì.
Ed era l'anno 2022.
Prendere il permesso dalla famiglia per uscire dall'Egitto,
okay. Ah.
E devo aiutare anche la famiglia.
La famiglia.
Mamma e papà, due sorelle e un fratello.
Ok. E cosa ha detto tuo papà?
Quando... Ha detto non si può, forse muoio nel viaggio, poi... mi ha lasciato andare con il mio cugino. Ed siamo partiti che c'era un signore che ti fa partire dall'Egitto fino qui, ma però non le vedi questa persona al telefono.
Hai dovuto pagare però.
Sì, 15.000 euro. Devo pagare. Ho già pagato un po', manca il resto.
Quanto ti manca ancora?
Tanto.
Tanto?
Sì. Quando ho arrivato l'Imarat, e c'era persona che mi ha preso dall'aereo, portato una casa, e poi il secondo giorno siamo partiti a Turchia.
Ok.
e c'era altra persona, mi ha preso, mi ha portato uno a casa e poi da Turchia le facciamo il viaggio a piedi che è verso a Bulgaria. Anche c'è anche una possibilità con la barca.
Ok, ma tu le hai provate tutte?
Le ho provate tutte.
Quindi primo tentativo qual è stato?
Con la barca da Turchia a Italia. Mi sono arrivato a Grecia e poi c'è arrivato la polizia, l'hanno sparato su di noi.
Cioè in mare?
Sì, eravamo 200 e poi l'hanno boccato la barca e hanno lasciato noi e andato via.
Quindi tu ti sei trovato con tuo cugino in acqua, nel mare?
Mi sono lasciato da Dio, ho detto guarda, tra un po' vengo da te. La polizia di Turchia e sono arrivati con l'elicottero su di noi, poi è arrivato una barca e poi mi hanno portato noi a carcere in Turchia, 4 mesi.
4 mesi dentro?
Sì. E poi l'abbiamo rubato da Bulgaria. E vedono la polizia, hanno lasciato il cane su di noi, hanno mangiato noi, mi hanno preso della gamba e del mano. Abbiamo visto persona morta. Guarda, se il cane non ti tocca, avanti il frontiere, ti fanno togliere
tutto.
I vestiti e torni nudo. E mi sono tornato 3 volte nudo. Faceva freddo. Sono passato.
Sei riuscito?
Sì, e poi mi sono andato a Serbia. Questa volta l'hanno preso, poi ci hanno picchiato, poi fatto tornare indietro. E mi sono provato di nuovo. Sono passato e ce l'ho fatta, sempre a piedi. E poi da Austria ci arriva una macchina, ti prende e fa tutta autostrada a Italia. Poi mi sono andato in comunità.
Perché appunto sei arrivato che ancora...
Minorenne. E c'era ragazzi tunisini che sì, ogni giorno scappano dalla comunità, prendono l'alcol e fanno male a tutti. Con coltelli dentro la comunità. Io l'ho visto questa cosa, mi sono scappato e mi sono andato a Como che c'era mio amici lì. Poi a Como mi sono portato a Ventimiglia e poi mi sono stato in comunità un anno e mezzo, qualcosa così, e mi sono uscito, mi sono andato via. Adesso guarda, con il mio cugino ha la ditta, con il suo amico fanno
cartongesso.
Mi sono andato con lui un po' di mesi e lo facevo con i ragazzi, ci sono un po' di amici, siamo diventati fratelli lì.
Lavoro nell'edilizia, nei cantieri, anche in grandi cantieri.
Sì.
E lì cosa succede nei grandi cantieri?
Succede tanti problemi. E chi si fa il bravo, non dire che c'è qualcuno che non ti prende soldi. E c'è un po' di persona dentro il cantiere, ti chiedono soldi, che sono egiziani.
Quindi tu hai la tua busta paga
e loro prendono.
E loro ti... cioè tu devi dargli dei soldi a loro.
Sì, ma da quando c'è solo un problema su di questo, adesso non c'è più.
Per capire, cioè, perché ti senti in dovere di dare i soldi? Cioè, io ti chiedo i soldi e tu me li dai?
Perché mi ha portato il lavoro.
Perché ti ha permesso di arrivare lì a lavorare.
Sì, funziona così. Ogni mese devo pagare.
Devi pagare. E quindi devi pagare lui qui, ma devi pagare anche quello che ti ha permesso di fare il viaggio di arrivo, no? In Italia.
Sì.
Due volte.
Sì.
E quindi quello stipendio lì alla fine a te...
Alla fine non mi resta più. Navigato, navigato verso Malta, senza
aver ruotato mai nell'acqua alta. Grazie, grazie a Claudio Iampaglia e Stefano Ruberto. Cambiamo argomento, il debito, perché... un lombardo su due è indebitato. Questi numeri sono abbastanza inquietanti e sono stati rivelati da una ricerca che Crook Italia, che è una società che gestisce il credito, ha commissionato ad un'agenzia di ricerche che si chiama Astra Ricerche. I motivi di questo indebitamento sono veramente tanti, come tante sono le conseguenze che poi subiscono quelli che entrano in questo circolo. Noi abbiamo fatto una chiacchierata con Luca Pagani, che è Regional Manager di Crook Italia, e ci ha spiegato i dati di questa ricerca. Partiamo proprio dai numeri, da questo studio che avete commissionato ad Astra Ricerche, si chiama Crook Giornata Senza Debiti. Escono numeri importanti. Quali sono per quanto riguarda la nostra regione, la Lombardia?
Dice benissimo Alessandro, il 52% degli abitanti della regione Lombardia sono indebitati, ma fra questi il 36% ha addirittura più di un debito, quindi parliamo di più di una persona su due. Tornando ecco ai numeri e alle ragioni per la quale i cittadini lombardi si indebitano, sicuramente la fetta più grande riguarda il debito per acquisti importanti per i quali non si dispone di liquidità, no? Quindi sappiamo che il 32% delle persone con un debito lo contraggono per, pensiamo all'automobile, un bene necessario, pensiamo al mobilio per la casa, ma veniamo anche ad altro, quindi veniamo al chi si indebita per ripagare un altro debito, quindi per quello che gli addetti ai lavori chiamano ristrutturazione del debito, e anche con chi un altro 14% si trova costretto ad affrontare i debiti dei propri familiari. Tema caldissimo, l'ho tenuto per ultimo apposta perché il 23% degli indebitati hanno avuto bisogno di accedere al credito per l'aumento del costo della vita.
Questo vuol dire che c'è un aumento delle persone che si indebitano perché non riescono a stare dietro al costo della vita, magari anche se hanno un lavoro regolare, delle entrate regolari, e come diceva prima sono spese importanti, però citava la macchina, il mobilio per la casa, immagino ci possa essere anche la casa, quindi generi che si possono considerare di prima necessità che diventano poi causa di indebitamento per i cittadini.
Assolutamente sì, non facciamo riferimento a beni voluttuari, se vogliamo, che pur possono far parte, no, di alcune casistiche, ma in questi casi vediamo proprio che i dati maggiori lo occupano quelli che sono beni primari. Do un altro dato estremamente interessante, è vero che occupa il 12%, ma all'interno di questo 12% si trovano le persone indebitate perché hanno dovuto affrontare una separazione dal partner e quindi hanno dovuto sopportare le relative spese legali e logistiche, no? Tanto per dirne una, proviamo ad entrare nella fattispecie di chi, di quella famiglia in cui entravano due stipendi e si viveva in una casa, no? In una casa soltanto, e con una separazione invece gli stipendi ovviamente diventano uno a testa per partner, per ex partner, e però gli immobili diventano due. Ecco che allora anche questo dato ci sembra fondamentale.
Al di là delle conseguenze economiche ovvie, quasi lapalissiane, ci sono altre conseguenze come quelle psicofisiche, emotive, che sono altrettanto importanti.
Dice benissimo, purtroppo in Italia il debito è ancora considerato un tabù, seppure appunto, come dicevamo, il 52% dei cittadini della Lombardia ammettono di avere un debito, il 44% di tutto il campione invece stavolta considera il debito un tema circondato da silenzio e da vergogna. Questo però porta delle conseguenze, no? Perché da un lato abbiamo visto ci sono delle conseguenze naturalmente economiche e riguardano il 71% del campione di cittadini lombardi intervistati, ma un altro 66% ritiene che queste conseguenze sono soprattutto psicologiche, e parliamo di salute fisica e mentale, parliamo di rischio di isolamento, quindi mi chiudo in me stesso, non ne voglio parlare con nessuno, quasi faccio finta, ecco, che vada tutto bene.
Fatta questa fotografia impressionante, direi anche inquietante, viste le conseguenze fisiche e psicologiche sui cittadini e cittadine lombarde, anche quelle relazionali, che consigli si possono dare?
Quello di organizzare il proprio budget familiare, di mettersi a tavolino, organizzarlo, scrivere nero su bianco i numeri e riportarlo se possibile al metodo 50-30-20, no? Per cui la regola del 50-30-20, per cui 50% delle nostre entrate vanno dedicate alle spese essenziali, il mutuo, l'affitto, le tasse, la spesa, no, per mangiare, il 30% se ne va nelle cosiddette spese flessibili, quindi il cinema, la pizza, lo stadio, quello che è, come dire, un po' più voluttuario, se vogliamo, ma necessario per vivere, insomma, per vivere tutti nella vita quotidiana. Il 20% va dedicato invece al risparmio, al eventuali investimenti, oppure se ci troviamo in una situazione, in una condizione in cui abbiamo uno o un uno o più debiti per cancellare e ripagare eventuali debiti. Ma diciamo la regola aurea in questo senso è quello di affrontare la situazione con responsabilità, parlarne se possibile con specialisti, con figure esperte per questo e non nascondersi, perché ecco, più facciamo passare il tempo, più scorre il tempo, più con certezza possiamo dirlo, la situazione andrà a peggiorare. Ecco, sicuramente non migliora, sicuramente non migliora da sola.
In chiusura, parliamo ancora di debito, però di debito dei paesi più poveri, di debito mondiale, e partiamo da un convegno che è organizzato dalla Caritas e si sta svolgendo proprio in questi momenti, proprio questa mattina, qui a Milano, alla sede del PIME in via Mosè Bianchi. Giubileo e remissione del debito, a che punto siamo? E questo è il titolo, è una riflessione in qualche modo su quella grandissima campagna proprio per la cancellazione del debito che era nata 25 anni fa col giubileo del 2000 e che è stata rilanciata da Papa Francesco col nuovo anno giubilare. Prima di ascoltare l'intervista con Massimo Pallottino, che è coordinatore dell'unità studio advocacy di Caritas Italiana, auguro a tutte e a tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.
La proposta parte soprattutto dal riconoscere la situazione di adesso, ed è una situazione di gravissima crisi di debito da parte dei paesi del sud globale. Spesso facciamo risalire questa crisi al Covid e alle guerre che lacerano la famiglia umana in questi anni, e in realtà sicuramente c'è un contributo, ma bisogna ricordare il fatto che questa massa di debito difficilmente onorabile cresce a partire dalle crisi finanziarie del 2007 e del 2008. Dunque è una storia più lunga, anche molto più lunga del Covid, e affonda le sue radici in uno squilibrio complessivo dell'economia e della finanza internazionale. Durante il grande giubileo del 2000 ci fu una grandissima campagna di cancellazione del debito, e il debito venne effettivamente cancellato. All'epoca la gran parte del debito era in mani pubbliche o in istituzioni multilaterali o degli stati. Adesso il debito ha una conformazione diversa, è molto superiore la massa del debito e anche il servizio dovuto di quanto lo era nel 2000, ma soprattutto la grande parte di questo debito è in mani private. Dunque il tema è quello, da una parte, di una cancellazione necessaria per dare la possibilità a questi paesi di ripartire, e dall'altra la consapevolezza che questa cancellazione deve avvenire attraverso strumenti che sono più complessi di quelli utilizzati a ridosso del 2000. Occorre certamente cancellare il debito, ma è anche del tutto necessario costruire un sistema di gestione delle crisi di debito, di sovraindebitamento, che però coinvolga i debitori e i creditori. E i creditori sono creditori pubblici, ma attualmente molti creditori privati, oltre che paesi non club di Parigi, come si dice. È una situazione complessa. Occorre cancellare il debito, ma occorre anche gestire queste crisi e far sì che si prevenga l'arrivo di questo tipo di problematiche.
Se dovessimo guardare un mappamondo 25 anni dopo, come potremmo vederlo? Quali i paesi più indebitati?
Sicuramente i paesi più poveri sono concentrati in Africa subsahariana, in parte in Asia, in parte in America Latina. Secondo il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, il 60% dei paesi a basso reddito sono in crisi di debito oppure sulle soglie di una crisi di debito. Dunque la situazione è veramente molto grave. Alcuni paesi hanno già dichiarato default e stanno in qualche maniera negoziando con i creditori l'uscita da questa situazione, ma siamo un po' sempre al punto di partenza. Attualmente i debitori possono rivolgersi soltanto ai loro creditori, ed è chiaro che da questo punto di vista c'è uno squilibrio molto forte. Basti semplicemente pensare a come noi consideriamo che il debito sia troppo. In genere tendiamo a pensare che il debito è troppo quando non riusciamo a pagarlo, ma questo è il punto di vista del creditore, che per il quale va tutto bene finché il debitore non paga. Ma pensiamo ai paesi che investono in pagamento del servizio del debito quelle risorse che sarebbero invece necessarie per politiche sociali o anche per far fronte alla transizione climatica. Dunque il debito è troppo quando viola la dignità delle persone e non le mette in condizione di rispondere ai bisogni più immediati.
Papa Francesco non molto tempo fa è tornato all'inizio di questo anno giubilare, quindi 25 anni dopo la prima campagna, a richiedere il condono dei debiti per i paesi poveri. Voi anche qui da Milano rilanciate la campagna Cambiare la Rotta. com'è questa campagna, cosa comporta?
Direi per fortuna Papa Francesco ricorda a tutti noi e anche a tutti i leader del mondo che è necessario lavorare per la giustizia, cancellare il debito e mettere in piedi dei meccanismi di gestione è una questione di giustizia, non semplicemente di benevolenza. Nella tradizione del popolo ebraico il giubileo è un tempo di ripartenza ed è proprio la ripartenza che è necessaria e questa sollecitazione che il Papa ha scritto a parole molto, molto chiare nella bolla di indizione, la speranza non delude, questo è il titolo della bolla, è ripresa a livello italiano ma anche a livello internazionale. C'è una grande campagna che è stata lanciata da Caritas Internationalis e da moltissime altre organizzazioni della società civile, delle altre fedi religiose, organizzazioni ecumeniche, che si intitola Trasformare il debito in speranza, e noi prendiamo questa bandiera e la portiamo in Italia. Quindi cambiare la rotta, trasformare il debito in speranza, significa in qualche maniera essere consapevoli che il tema della finanza, degli squilibri globali, sono temi che veramente riguardano ciascuno di noi, oltre a ledere il diritto e la dignità di moltissimi popoli e persone nel mondo. Significa essere consapevoli nel mondo in cui viviamo e anche dei collegamenti che legano i nostri territori al pianeta e alla famiglia umana nel suo insieme.
Individualmente come si fa a sostenere questa campagna?
È possibile andare in sostegno di una petizione globale che è stata lanciata già sul sito internazionale Trasformare il debito in speranza, in inglese Turn Debt into Hope, ed è una sottoscrizione che rilanceremo presto anche sul nostro sito web, il Cambiare la rotta, che sarà online molto presto. Ma veramente lo sforzo che dobbiamo fare è essere buoni cittadini da un punto di vista finanziario. Un tempo si parlava di cambiamento degli stili di vita, adesso dobbiamo parlare di cambiamento degli stili di vita finanziario. Noi dobbiamo sapere che questo debito che affligge i paesi poveri è detenuto da privati. I privati sono i grandi fondi internazionali e questi grandi fondi internazionali sono molto opachi, molto poco tracciabili, i movimenti finanziari, ma contengono una gran parte di asset finanziari delle nostre stesse banche, quindi per assurdo il nostro stesso stipendio potrebbe finanziare in parte queste operazioni, che sono delle vere operazioni di ingiustizia. Dunque scegliere una finanza etica e sapere che le nostre risorse possono essere utilizzate per scopi non etici è importante. Pensiamo semplicemente alla campagna che è attualmente in corso. La legge 185 sul commercio delle armi dice dei criteri di trasparenza che sono necessari, e quindi noi ogni anno abbiamo la possibilità di vedere quali sono le banche armate che finanziano anche con il nostro stipendio la produzione e il commercio di armi. Ecco, adesso è in esame una proposta di cambiamento, di modifica, che elimina la gran parte degli obblighi di trasparenza. Ecco, essere buoni cittadini finanziari e adottare degli stili di vita etici significa questo: attenzione a dove vanno le nostre risorse, chiedere trasparenza e naturalmente sostenere tutte le iniziative di sensibilizzazione che con la campagna Cambiare la rotta porteremo in tutti i territori. Il passaggio di Milano di oggi è un passaggio particolarmente importante.